Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La crisi tra Israele e Libano, i due paesi che non intrattengono relazioni diplomatiche, avranno colloqui diretti la settimana prossima a Washington. Obiettivo: estendere la tregua tra Iran e Stati Uniti, sulla quale pure ci saranno dei colloqui diretti domani in Pakistan, paese mediatore. E per la Pasqua ortodossa, da domani pomeriggio a domenica mezzanotte, Russia e Ucraina hanno concordato una tregua. Non ho mai avuto relazioni con Jeffrey Epstein, la sua complice, la dichiarazione della First Lady statunitense Melania Trump. La Svizzera vuole aderire all'alleanza dei porti contro la droga, l'annuncio di Beat Jans ieri ad Anversa, crocevia europeo della cocaina. Dunque, in primo piano ancora una volta la crisi in Medio Oriente, alla vigilia di discussioni tra Stati Uniti e Iran che dovrebbero iniziare domani, parti che restano molto distanti e con due situazioni che riguardano Libano e Stretto di Hormuz, tutte da chiarire. Chiara Savi.
Non sarà facile trasformare un fragile cessate il fuoco in qualcosa di più solido quando si parte da due liste di rivendicazioni che non hanno punti in comune. Ma è quello che proveranno a fare le delegazioni statunitense e iraniana a partire da domani a Islamabad, dove si discuterà tra l'altro di Libano, colpito negli ultimi due giorni da bombardamenti a tappeto, oltre 300 i morti. Libano, che non è considerato incluso nell'accordo di cessate il fuoco da Israele. Continueremo a colpire Hezbollah in Libano, ha affermato il premier Benjamin Netanyahu. Poco prima aveva ventilato colloqui con il governo libanese, con cui non intrattiene relazioni diplomatiche, per tentare di disarmare il gruppo paramilitare appoggiato da Teheran, un governo libanese però che ha ben poco controllo sul movimento sciita. E poi c'è il nodo di Hormuz, che negli ultimi due giorni di cessate il fuoco è rimasto praticamente chiuso. Gli iraniani parlano di una nuova gestione dello stretto, da dove transita poco più di un quinto del petrolio mondiale, e ventilano un pedaggio da far pagare in base al numero di barili che vengono trasportati. Non è l'accordo che avevamo, Teheran non si comporta come dovrebbe, ha tuonato qualche ora fa Donald Trump dal suo social Truth. Ma la verità è che i due piani divergono su tutto e si dovrà attendere le discussioni di Islamabad per capire se è possibile trovare un terreno d'intesa.
E la tregua in bilico, soprattutto alle conseguenze energetiche che la crisi comporta, vista la situazione nello stretto di Hormuz, è dedicata l'odierna puntata di Modem dalle 8.30 su Rete 1. E verrà osservata una tregua durante il periodo della Pasqua ortodossa nelle zone in cui si sta combattendo in Ucraina. L'ha annunciata ieri sera il presidente russo Vladimir Putin. La tregua sarà di breve durata, poco meno di due giorni, sarà valida da domani pomeriggio alla mezzanotte di domenica. Sempre in serata, ieri Volodymyr Zelensky ha dichiarato che anche Kiev rispetterà il cessate il fuoco. Il presidente ucraino aveva già avanzato una proposta analoga la settimana scorsa. Restiamo in Russia per parlare della ONG Memorial. Di fatto era già stata costretta a chiudere, ora è anche ufficialmente fuori legge, dichiarata ieri organizzazione estremista dalla Corte Suprema russa. Memorial nel corso degli anni ha documentato i crimini commessi durante l'era sovietica ed è anche stata insignita del premio Nobel per la pace. Rosalba Castelletti, giornalista di Repubblica, perché ora questa decisione, visto che, come detto, la ONG già non poteva operare?
È un po' il percorso consolidato delle autorità russe per mettere a tacere ogni spazio di pensiero libero e indipendente. Prima per Memorial è arrivata l'etichetta di agente straniero, marchio d'infamia che ricorda il nemico del popolo di sovietica memoria. Era il 2015. Poi nel 2021 è stata liquidata e costretta a riorganizzarsi all'estero, giusto un anno prima di essere premiata col Nobel per la pace. In seguito è stata etichettata come organizzazione non grata e oggi è stata, appunto, infine messa al bando perché estremista, alla stregua di organizzazioni terroristiche come ISIS e Al-Qaeda. È una sorta di escalation. Quest'ultima etichetta è la più pericolosa perché permetterà di indire processi non solo contro i suoi attivisti, ma anche anche contro i suoi sostenitori, esponendoli al carcere. È quello che è successo ad altre organizzazioni invise all'autorità, ad esempio FBK, la fondazione anticorruzione del defunto oppositore Alexei Navalny. Comuni cittadini sono finiti in carcere anche per una donazione di pochi euro. Perciò, già prima di questo verdetto, Memorial aveva consigliato a chiunque si trovasse in Russia o avesse intenzione di andarci di smettere di fare donazioni, condividere informazioni o persino di iscriversi a qualsiasi organizzazione collegata a Memorial sui social media.
E ieri c'è stato anche l'arresto di un giornalista dopo una perquisizione negli uffici di Novaya Gazeta, giornale di opposizione. E mettiamoci anche la condanna di 6 membri del movimento antiguerra Vizna e la chiusura di Telegram. C'è, Rosalba, un giro di vite da parte del Cremlino contro le voci critiche o potenzialmente tali. Perché ora?
È chiaro che le autorità stiano stringendo sempre di più le maglie e non vogliano lasciare nessuna scappatoia al dissenso. L'ONG Vizna aveva, ad esempio, organizzato le ultime isolate proteste contro la guerra in Ucraina. Anch'esso era stato dichiarato estremista, i suoi attivisti erano fuggiti e i pochi rimasti in Russia hanno ricevuto condanne da 6 a 12 anni di carcere. Ed è quello che ora potrebbe accadere anche a Memorial. La redazione di Novaya Gazeta si era spostata a Riga, in Lettonia, ma il suo storico direttore, un altro premio Nobel per la pace, Dmitry Muratov, continua a stare in Russia. E poi c'è appunto il blocco di app come Telegram, ma anche dell'internet mobile. E presto potrebbero essere vietate anche le VPN, le reti virtuali private che consentono di aggirare questi blocchi. Potremmo trovarci di fronte a un giro di vite in vista delle parlamentari di settembre, quello che si pensava ad esempio nel 2021 a ridosso delle precedenti elezioni, quando media e ONG furono costrette a chiudere ad una. Poi invece arrivò la guerra in Ucraina. Stavolta quello che possiamo aspettarci è che la Russia si stia preparando a continuare il conflitto e magari a indire una nuova impopolare mobilitazione.
La Svizzera vuole fare di più contro il narcotraffico internazionale. Da Anversa, uno dei porti più esposti all'arrivo di cocaina in Europa, il consigliere federale Beat Jans ha detto che Berna è interessata ad aderire all'alleanza dei porti europei contro la droga. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
In visita di 2 giorni in Belgio, il consigliere federale Beat Jans ha spiegato che l'interesse di Berna si basa su 3 aspetti: una migliore condivisione di dati sensibili, procedure più efficaci e norme comuni applicabili anche agli attori privati.
È uno strumento molto interessante, migliorerà la cooperazione e lo scambio di informazioni. Qui c'è un modello chiaro che stabilisce i requisiti che ognuno deve soddisfare, anche le società private. Pure loro si devono assumere la responsabilità. Insomma, possiamo imparare molto dai loro approcci.
Oggi la Svizzera partecipa come osservatrice, ma l'obiettivo è rafforzare la cooperazione in un ambito sempre più strategico anche per il nostro paese. Con Jans, ad Anversa, c'erano anche le direttrici della sicurezza di Basilea Città e Basilea Campagna, che hanno espresso interesse per l'iniziativa. Un segnale che riguarda da vicino anche i porti renani svizzeri, di proprietà dei 2 semicantoni.
Grazie alle misure adottate, il traffico di droga in questo porto è diminuito, ma con la conseguenza che passerà attraverso altri scali più piccoli, come quello di Basilea sul Reno.
L'alleanza era stata lanciata dall'Unione Europea nel gennaio del 2024 proprio ad Anversa, principale porta d'ingresso della cocaina sul continente. L'obiettivo è evitare che le reti criminali si spostino da uno scalo all'altro, approfittando delle falle nei sistemi di sicurezza.
Palazzine anche da 15 piani, distanze minime abolite, niente indici massimi di sfruttamento del terreno. Sono alcune delle caratteristiche di quelle che vengono definite zone bianche. Su queste aree non valgono le regole della pianificazione urbanistica. E a Zugo si sta riflettendo sulla possibilità di puntare su questa soluzione per ridurre il problema della carenza di abitazioni. Un'idea che fa discutere. Sentiamo Manuele Ferrari.
La proposta è piaciuta molto al consigliere di Stato UDC Heinz Stenler. Il direttore del Dipartimento Finanze del Canton Zugo ha così deciso di portarla avanti, tanto che anche il Parlamento sarà chiamato ad esprimersi. Per realizzare una zona bianca sono infatti necessari, ad esempio, cambiamenti del piano regolatore cantonale e della legge edilizia. L'intenzione è allentare le regole affinché si possa costruire di più e più rapidamente e combattere così la penuria di appartamenti. Sicuramente un'idea interessante, commenta Lukas Oesch ai microfoni di SRF. Per il vice direttore della Società Svizzera degli Impresari Costruttori, questa proposta va a toccare uno dei problemi centrali, l'eccesso di burocrazia e i tempi considerati eccessivamente lunghi per ottenere i permessi di costruzione.
Es ist durchaus eine radikale Idee.
Un'idea radicale la definisce invece David Kaufmann. Per il professore di sviluppo del territorio del Politecnico Federale di Zurigo, in questo modo si delega lo sviluppo di una città ai privati.
Das wirft einfach Fragen auf, wie die räumliche Qualität.
È lecito chiedersi che effetto abbia una tale soluzione. Il pericolo è che vengano così a mancare gli elementi base che permettono di garantire una buona qualità di vita. Le zone bianche non risolvono il problema della mancanza di appartamenti, sono semmai soluzioni puntuali. Per avere più abitazioni servono altri tipi di cambiamenti, conclude invece Lukas Oesch. A Zugo la pietra è lanciata, altri cantoni come Zurigo e Berna attendono con interesse l'esito della discussione.
Di nuovo all'estero, negli Stati Uniti, dove hanno suscitato un certo stupore le dichiarazioni rilasciate ieri dalla First Lady Melania Trump. Parlando a sorpresa dalla Casa Bianca, ha negato ogni suo coinvolgimento nella vicenda Epstein, il miliardario predatore sessuale morto suicida in carcere nel 2019. Con la sua presa di posizione, la First Lady ha voluto mettere fine alle insinuazioni che da mesi circolano sui social media. Da Washington, il corrispondente Andrea.
In un modo o nell'altro, il fantasma di Jeffrey Epstein continua a tormentare Donald Trump e la sua seconda presidenza. Appena settimana scorsa il siduramento della ministra della giustizia, Pam Bondi, colpevole di avere pasticciato con gli Epstein Files. Ieri la presa di posizione, totalmente inaspettata, della solitamente schiva Melania Trump, che dalla solennità della Casa Bianca ha voluto negare qualsiasi legame con Jeffrey Epstein.
To be clear, I never had a relationship with Epstein or his accomplice Maxwell.
Voglio essere chiara, non ho mai avuto alcuna relazione con Epstein o con la sua complice Ghislaine Maxwell. Queste bugie devono finire, ha detto la First Lady, che ha poi aggiunto di non essere mai stata chiamata a testimoniare sui crimini del finanziere pedofilo amico dei VIP e dei politici.
I'm not a witness or a name witness in connection with any of Epstein's crimes.
Nel suo breve intervento, Melania Trump ha inoltre chiesto al Congresso di concedere un'udienza pubblica alle vittime di Epstein, ma non ha colto l'occasione per fare pressione sul Dipartimento di Giustizia affinché renda pubblici tutti i documenti inerenti alla vicenda, documenti nei quali il nome di Donald Trump compare centinaia di volte.
I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump.
Non sono una vittima di Epstein, non è stato lui a presentarmi Donald Trump, ha quindi precisato la First Lady, la cui apparizione pubblica ha colto di sorpresa tutti gli addetti ai lavori, in particolare per la tempistica, visto che per un giorno ha riportato l'ingombrante affare Epstein al centro dell'attenzione mediatica dopo settimane dominate dalla guerra in Iran.
In Nigeria si è aperto il più grande processo di massa contro il terrorismo mai intentato prima. L'obiettivo è quello di colpire l'organizzazione estremista Boko Haram e le sue diramazioni nel paese sotto costante minaccia, anche se non mancano le critiche per un'operazione da molti definita propagandistica. Ce ne parla Freddy Del Curatolo.
Più di 500 persone contemporaneamente alla sbarra in Nigeria, accusate di aver compiuto attentati terroristici, in particolare nel nord del paese, o anche solo di aver finanziato l'organizzazione Boko Haram, preso parte alla logistica o aver favorito il jihadismo dal 2009 al 2024, 15 anni in cui sono state uccise almeno 2.000 persone. A giudicare gli imputati, 10 magistrati, per quello che è il più grande processo del paese e probabilmente anche del continente contro il terrorismo di matrice islamica. Da martedì scorso sono già stati convocati ed ascoltati 227 cittadini nigeriani. Alcuni di loro si sono dichiarati colpevoli di aver aderito a Boko Haram. Tra loro ci sono finanziatori, leader di piccole comunità, ma anche contadini come Sheikh Ubakar, che è stato condannato a 20 anni di reclusione per aver fornito gratuitamente bovini e capre ai terroristi. Allo scetticismo delle organizzazioni organizzazioni per i diritti umani presenti in tribunale fa riscontro alla fermezza del governo, secondo cui il popolo nigeriano da anni chiede giustizia, ma per media e social il mega processo odora anche di propaganda, un'operazione eclatante per distrarre dall'insicurezza dilagante nel paese. L'ultimo episodio due giorni fa, un attacco che ha fatto 20 vittime e un numero imprecisato di rapimenti. Da ieri intanto gli Stati Uniti sconsigliano i viaggi in Nigeria ai loro cittadini e hanno autorizzato la partenza dei dipendenti non essenziali dell'ambasciata americana ad Abuja e delle loro famiglie, citando proprio il peggioramento delle condizioni di sicurezza nella nazione più popolosa dell'Africa.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.